Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati con la nostra rubrica di salute. Buona Pasqua a tutti, buon tempo pasquale. E quest'oggi parliamo di un tema che è all'attenzione anche della comunità scientifica. C'è una giornata apposita di sensibilizzazione che è stato l'altro giorno, il 3 aprile. Una giornata dedicata all'autismo. Ecco, credo che si senta sempre più parlare di autismo. È un disturbo della personalità, un problema che riguarda i disturbi del neurosviluppo, caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione e nell'interazione sociale. È qualcosa che si manifesta soprattutto nell'infanzia. A un certo punto un bambino che magari nei primi 2, 3 anni era un bambino assolutamente normale, poi comincia a presentare tutta una serie di disturbi e per motivazioni ancora, purtroppo, tutte da chiarire. Ci può essere probabilmente una base genetica, fattori ambientali di vario tipo, lo status immunologico, l'esposizione a farmaci o agenti tossici in gravidanza. A pochi giorni appunto dalla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo che si celebra il 2 aprile, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ribadisce l'importanza della diagnosi e del trattamento precoce, così come la necessità di costruire interventi abilitativi personalizzati per ogni bambino e ogni famiglia che se ne prende cura. In Italia l'autismo è più frequente nei maschi. Secondo le più recenti linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti, emerge che in Italia l'autismo è più frequente nei maschi rispetto alle femmine, notevolmente più presente, perché il rapporto è di 4 a 1, 5 a 1 circa. Attualmente si stima che un bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico e che i maschi, appunto, come dicevamo, siano colpiti 4,5 volte in più rispetto alle femmine. Dati dell'Osservatorio Nazionale Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel resto dell'Europa la prevalenza del disturbo varia da 0,63 in Danimarca e Svezia a 1,16 nel Regno Unito. Negli Stati Uniti la prevalenza è cresciuta significativamente negli ultimi 20 anni, passando da uno 0,6 nel 2000, quindi 1 su 150, a 2,3 nel 2018, quindi è aumentato considerevolmente, a 2,8 bambini di 8 anni, 1 su 36 nel 2020. Quindi un fenomeno in aumento. E come si diceva, bisognerebbe veramente riuscire a capire le cause, ci sono varie ipotesi, vari sospetti e non bisogna escludere nulla, bisogna evitare di dire che una certa pratica anche medica sicuramente non crea autismo, bisogna prendere in considerazione tutte le ipotesi. Dalla diagnosi alla presa in carico, l'individuazione dei segni, la diagnosi precoce, l'intervento tempestivo sono azioni strategiche per il miglioramento della prognosi e della qualità della vita dei bambini con autismo e dei loro caregiver, cioè persone che li assistono. La presa in carico dei soggetti a rischio con autismo e delle loro famiglie è indispensabile fin dall'avvio del percorso di valutazione e necessita di trattamenti personalizzati in relazione ai cambiamenti e ai bisogni della persona nelle diverse fasi dello sviluppo e, si potrebbe dire, di tutta la vita. Oggi siamo migliorati in termini di diagnosi precoce e soprattutto nell'individuazione dei soggetti a rischio anche prima dei 2 anni, età la quale rappresenta un po' la soglia in cui si comincia a individuare appunto segni di disturbi autistici, e ciò grazie a una maggiore conoscenza del disturbo e alla presenza di una rete diffusa di collaborazione tra i pediatri e i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia. Quello che è importante è che i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale abbiano a disposizione tutte le risorse necessarie per realizzare l'intervento precoce. In Italia, attraverso il Fondo Nazionale Autismo, è stata implementata una rete specifica di coordinamento dei servizi territoriali, il Network NIDA, che vuol dire Network Italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico, con lo scopo di promuovere la diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo, supportata dalla creazione di modelli operativi per il riconoscimento precoce e la presa in carico tempestiva e individualizzata in contesti clinici. Contesti clinici che prevedono il monitoraggio delle popolazioni pediatriche a basso e alto rischio di disturbi del neurosviluppo. Il network, presente in tutto il territorio nazionale, è costituito dalla rete di servizi educativi per la prima infanzia, dei pediatri di famiglia, delle neonatologie, terapie intensive neonatali, che hanno poi come riferimento finale specialistico le unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Il consolidamento della rete territoriale e l'implementazione del protocollo per il monitoraggio della popolazione generale e a maggior rischio di sviluppare disturbi dello spettro autistico rispetto alla popolazione generale è assolutamente importante. Quali possono essere gli interventi di terapia e di riabilitazione? Gli interventi terapeutici abilitativi, cioè devono dare abilità, e riabilitativi per i bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico, variano in base alle cornici teoriche, alle procedure operative e ai contesti di attuazione. Le persone con lo spettro autistico presentano spesso diverse comorbilità, cioè malattie coesistenti e neurologiche e psichiatriche, di cui è fondamentale tenere conto per la gestione della presa in carico. La diagnosi precoce, l'intervento riabilitativo, il sostegno alle famiglie, la formazione degli operatori sanitari e degli educatori sono azioni da implementare per favorire l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con l'autismo. Purtroppo oggi sono ancora presenti disomogeneità regionali per la grande differenza di risorse di partenza dei vari servizi nell'ambito appunto del paese. Bisogna creare un modello di assistenza integrata. I disturbi dello spettro autistico comportano un elevato carico sanitario, sociale, diciamo così, sociale ed economico, e quindi trattandosi di disturbi a elevata complessità, che nella maggior parte dei casi accompagnano l'individuo poi purtroppo per tutta la durata della vita, oltre alla necessità di risorse adeguate, serve una organizzazione dei servizi sanitari che metta al centro la rete dei servizi che si deve occupare di dare continuità ai bisogni di queste persone, che vede nelle unità operative specialistiche il naturale centrale riferimento di indirizzo specifico degli interventi da porre in essere. Proprio da questa consapevolezza speriamo nasca un modello di assistenza integrata che superi le distinzioni tuttora presenti tra ambito ospedaliero, territoriale, sanitario e sociale. Negli ultimi 2 anni, purtroppo, è stato registrato un sensibile incremento della prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a livello mondiale, così marcato da aver fatto parlare di una sorta di epidemia di autismo, anche se le ragioni possono essere varie, compresa una maggiore sensibilità al problema e il cambiamento dei criteri diagnostici. Sono attualmente attivi solo pochi registri di disturbi dello spettro autistico nel mondo ed esistono solo un numero limitato di studi epidemiologici che possono essere utilizzati per una buona valutazione e una pianificazione appropriata. In ultimo, vorrei sottolineare davvero che le persone con disturbi autistici sono persone che necessitano di attenzione anche dall'ambiente circostante e possono essere comunque inserite in una vita il più possibile normale. Devono essere inserite. Si deve fare di tutto per aiutare queste persone a condurre una vita il più possibile normale. Grazie dell'attenzione e arrivederci.